Nei primi tre incontri abbiamo visto un po' la chiamata di Saulo, che poi durante la prima missione ha cambiato nome o ha tenuto di più il nome romano invece che quello ebraico. Nel secondo incontro come l'ha vissuta la sua missione, la sua chiamata cioè. Nel terzo incontro abbiamo visto il primo viaggio missionario, la sua missione di evangelizzare i popoli, e adesso in questo incontro cerchiamo di cominciare a vedere un po' come l'ha vissuta la sua missione. Lui stesso dice, scrivendo ai Corinti, e ci fermeremo sui primi due capitoli della prima lettera ai Corinti, in particolare su un aspetto. Dice in questa lettera: quando venni tra voi, fratelli, non mi presentai ad annunziarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. Mi presentai a voi nella debolezza. Ecco come Paolo ha vissuto e cercava di vivere la sua missione. Come si presenta nel mondo? Qual è la sua preoccupazione? Come si comporta affinché il suo Vangelo, cioè la sua buona notizia, venga accolta e dagli ebrei e dai pagani? Siamo qualche volta portati a pensare che il Vangelo debba essere portato, presentato con argomenti che convincono, con argomenti convincenti, e allora andiamo in cerca di qua e di là di ragionamenti per convincere le persone ad accogliere la buona notizia. Oppure a volte pensiamo che ci debbano essere dei fatti che attirano l'attenzione, e quindi presentiamo il Vangelo, ecco, qualche volta magari desideriamo poter fare miracoli perché il Vangelo sia accolto, oppure desideriamo poterlo presentare come un messaggio che rallegra, che dà gioia, che dà sempre benessere, o in modo che sia accettato per questi motivi. Se noi guardiamo già il Vangelo, il modo di fare di Gesù, lui aveva mandato gli apostoli senza sandali, senza bastone, senza denaro. Unica ricchezza era il Vangelo stesso che dovevano diffondere. Non aveva fornito loro altri argomenti per convincere. Non aveva dato nessun'altra garanzia. E Paolo certamente questo lo sapeva. Lo sa. Sa che il Vangelo ha come base e come contenuto principale che cosa? La croce di Gesù. Gesù è risorto, ma è risorto dai morti. E come ha fatto ad arrivare tra i morti per risorgere? È passato per la croce. Questo era il contenuto principale del Vangelo. Gesù ci ha ottenuto la salvezza, ce l'ha ottenuta sulla croce. offrendo se stesso al Padre. E certamente avevano la tentazione, anche i primi credenti, la tentazione di tenere la croce nascosta, perché può scandalizzare. La croce può far inorridire, la croce può suscitare disprezzo, perché erano solo malfattori che andavano a finire in croce. Era perciò, avevano questa tentazione i primi credenti di tenerla nascosta, però certamente si accorgevano che era una tentazione, e anche Paolo sapeva che questa poteva essere solo una tentazione, perché se Dio stesso ha offerto al figlio suo la croce, se il figlio di Dio l'ha abbracciata e non se ne è vergognato, se ha detto addirittura: quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me, allora è quello il suo strumento, quello è il contenuto della buona notizia, e quello deve essere anche il metodo di annunciare la buona notizia. Si annuncia il valore, la grandezza, la ricchezza, la gloria della croce di Gesù. Non si può annunciarla senza parteciparvi. Ecco perciò che San Paolo non cerca argomenti convincenti, non cerca disquisizioni filosofiche per annunciare il suo Vangelo. Prima di arrivare a Corinto, sapete un po' di geografia, è in Grecia. Prima di arrivare lì, Paolo era passato, nel secondo viaggio missionario, era passato ad Atene, che era la capitale, si può dire, della cultura, la capitale dei filosofi, oggi si direbbe città universitaria. San Paolo ha cercato di parlare il loro linguaggio, e ha cercato di evitare la parola croce, che certamente ai loro orecchi sarebbe suonata una parola scandalosa, una parola che fa inorridire. Ha cercato di parlare il loro linguaggio, ma proprio lì ha fatto l'esperienza che è arrivato alla fede, sono arrivate alla fede delle persone insignificanti, non i filosofi, ai quali aveva indirizzato la sua prolusione accademica. Tutti gli sforzi che lui aveva fatto per farsi accettare, per far accettare il proprio discorso, cercando di tenere presente le loro, come dire, i loro modi di ragionare, di pensare, ecco, sono andati a vuoto. Qualcuno ha creduto, ma qualcuno che avrebbe creduto anche se avesse parlato in maniera più dura, più difficile da comprendere. Dopo quell'esperienza, Paolo parte subito da Atene e arriva a Corinto. Corinto era una città che era stata fondata da non molto, ed era stata fondata da delinquenti, perché l'imperatore aveva liberato dei delinquenti per per fondare questa città. Li aveva messi tutti insieme lì, in quel posto, perché c'erano dei grossi lavori anche da fare. Quindi immaginatevi, tutti i vizi erano presenti in quella città. Anzi, in quella città tutti potevano dire: l'imperatore è il liberatore, è il redentore. È proprio lì che San Paolo si ferma per molto tempo, un anno e mezzo mi sembra. E qui Paolo non dà fiducia per l'annuncio del Vangelo alla propria eloquenza, alla propria capacità di parlare, ma dà fiducia alla grazia di Dio. Con persone così non aveva altre risorse. Se succede qualcosa, se qualcuno diventa credente, non è perché io sono capace di parlare, ma perché Dio dona la sua grazia. Quindi in questa città Paolo annuncia semplicemente quello che Dio ha fatto, senza, tra virgolette, abbellirlo. Quello che Dio fa non ha bisogno di essere abbellito. Paolo annuncia quello che Dio ha fatto senza filtrarlo, senza occhiali, si direbbe, non so come si può dire, in tanti modi possiamo dirlo, senza cambiarlo. Dio ha fatto così, quello va annunciato. Dio ha salvato il mondo con la croce di Gesù, lo diciamo, senza paura che qualcuno si scandalizzi o che qualcuno arricci il naso o che qualcuno se ne vada. Neanche Gesù aveva paura a dire quello che doveva dire, anche a costo che tutti l'avessero abbandonato. Addirittura una volta ha detto: volete andarvene anche voi, ai dodici. Ma lui non era disposto a cambiare quello che doveva dire, a farlo diventare più dolce alle orecchie umane. Che un Dio muoia in croce è vergognoso, è raccapricciante. Se lui l'ha fatto, io lo posso dire. Non scandalizzerà nessuno, cioè quest'annuncio non allontanerà nessuno da lui. Anzi, quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Chi si crede sapiente, chi cerca argomenti intelligenti, chi è abituato ai ragionamenti, alle argomentazioni, potrà girare le spalle, a meno che non sia toccato dalla grazia di Dio. Invece i poveri, quelli che soffrono, le persone disprezzate, gli ignoranti, gli schiavi, questi trovano nella propria situazione un aggancio con la croce di Gesù. E quindi saranno raggiunti dalla sua salvezza e dalla sua gloria in modo più naturale, si può dire forse più facile. Se sono questi, i poveri, i disprezzati, gli schiavi, gli ignoranti, se sono questi che accolgono Gesù e fanno l'esperienza della salvezza, cioè anche della gioia, dell'amore, della comunione reciproca, allora Dio dimostra che la sapienza del mondo è stolta, è stoltezza. È quello che dice San Paolo in questo, in questa parte della lettera ai Corinzi. Poiché nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio dimostra che la sapienza del mondo non è vera sapienza. La vera sapienza è quella di Dio. Ciò che nel mondo è stolto, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Ciò che nel mondo è debole, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio. Ecco, noi vediamo pure che tutte le riviste specializzate, corsi universitari, premi Nobel, le lauree, i diplomi, sono soggetti alle tentazioni più forti di ateismo e quindi di profonda ignoranza. Quando uno non conosce Dio, quel Dio che Gesù ci ha manifestato, non conosce nemmeno l'uomo e neanche quindi la bellezza e la profondità dei rapporti umani. Dio raggiunge, ci vuole raggiungere e ci vuole salvarci, tirandoci fuori dalla tristezza di questo mondo e dal vuoto, dal nulla in cui ci troviamo, attraverso la predicazione della croce, con l'annuncio perciò di ciò che scandalizza i giudei, che meraviglia i pagani e li spaventa, perché la croce è vergogna, è l'opposto di quel Dio che noi vorremmo vedere potente. Noi quando parliamo di Dio istintivamente pensiamo all'onnipotenza e allora troviamo scandalosa la croce. Tanto che quando vediamo delle sofferenze nel mondo, cosa pensiamo? Ma perché Dio non blocca quel braccio che spara? Perché Dio non fa cascar per terra quello che è avanti, quello che fa del male o così? Immaginiamo subito un Dio che adopera l'onnipotenza in modo violento, come se fosse un uomo. Invece la predicazione del Vangelo, la buona notizia della conoscenza di Dio, di quel Dio che è amore, passa sempre attraverso la croce. Ecco, per questo tra i cristiani la maggioranza di essi sono poveri e deboli, non sono quelli considerati chissà che da questo mondo. Così lo dice Paolo in questo: considerate infatti la vostra vocazione, fratelli. Dal punto di vista umano non ci sono fra voi molti sapienti, né molti potenti, né molti nobili. Ecco, è qui che dice poi quel brano che abbiamo letto: ma ciò che nel mondo è stolto, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. ciò che nel mondo è debole, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Ecco, se noi ci guardiamo attorno, all'interno della nostra comunità cristiana o delle comunità cristiane, troviamo che i grandi, quelle persone considerate super da questo mondo, non ci sono, o ce n'è solo qualcuno, quasi per sbaglio, si direbbe. Ci meravigliamo noi stessi quando arriva qualcuno, qualche professore o qualche onorevole o qualche, non so, dite voi, qualcuno dei cosiddetti personaggi di questo mondo, se arrivasse qualcuno a fare una giornata di silenzio o un ritiro spirituale o gli esercizi spirituali, siamo i primi a meravigliarci. Come mai? Sembra una cosa strana. Dio deve aver fatto un miracolo più grande del solito, perché il Vangelo è il Vangelo della croce e si trasmette anche attraverso la croce. Per questo i cristiani non si sognano di essere senza croce, dovrebbero cominciare a dubitare di essere ancora cristiani se fossero senza croce. Esse vivono, se portano una croce, possono dire o possono pensare di essere partecipi della missione della Chiesa che annuncia il Vangelo in questo mondo. Il metodo per annunciare il Vangelo è quello di partecipare alla croce di Gesù, perché il Vangelo non può ignorare l'annuncio della sua croce. Ecco, perciò tra i cristiani pochi sono i nobili, i potenti, i superdotati. Invece molti, i poveri, ignoranti, i sofferenti. Però poi troviamo che le cose grandi e belle di questo mondo, quelle che mettono insieme gli uomini per far qualcosa di bello, questi vengono da queste povere persone, vengono da quei poveri cristiani ignoranti, deboli e poveri. Se voi guardate, vi guardate intorno, nei secoli passati, le cose belle, tipo ospedali, scuole, le università, ma dove sono nate? Sono nate nelle comunità cristiane, fatte di poveri, di persone deboli e ignoranti. Quelli che hanno cambiato la storia e che hanno cambiato il mondo in bene, non era forse debole, povero, ignorante, disprezzato? Basterebbe anche soltanto guardare la storia d'Italia, non occorre neanche guardare quella di tutto il mondo. Si ripete poi anche dalle altre parti. O basta guardare a quelle persone che sono state più nominate anche negli ultimi decenni o negli ultimi secoli. Guardate quanto ha cambiato, è riuscito a cambiare il mondo, per esempio San Giovanni Bosco, con l'educazione dei ragazzi, degli abbandonati. E lui chi era? un povero contadinello, molto povero, orfano. Guardate quanto ha contribuito al bene del popolo San Camillo dell'Ellis, che ha cambiato volto agli ospedali, li ha fatti diventare umani. Madre Teresa di Calcutta, col suo esempio, con la croce che lei ha portato, si può dire, ha suscitato molte iniziative belle, sante e sane in giro per il mondo. San Giovanni Calabria, e così potreste fare un elenco lunghissimo che non finisce più. E qui dentro dentro questi elenchi ci sono solo persone deboli, povere, tolte per il mondo. Sono persone che hanno vissuto il Vangelo della croce del Signore. Ecco, per questo Paolo vive la sua missione in questo modo: mi sono presentato a voi non con sublimità di parola, non con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Chi ha agito per salvare l'uomo non è stato l'uomo, ma è stato Dio stesso. Chi agisce anche nell'annunciare quest'opera di Dio è ancora Dio stesso, non l'uomo. Quindi Paolo si presenta con tutta la sua povertà e con tutta la sua trepidazione e non cerca più i discorsi persuasivi, gli argomenti convincenti, perché Dio è colui che manifesta la propria presenza e la propria gloria attraverso il nulla, attraverso il poco. Anche nella vita di Gesù troveremo parecchi di questi esempi, ma ne troviamo uno. Gesù dà da mangiare ai 5.000 coi 5 pani, col poco. Così tutti hanno visto che Dio era all'opera. Quindi Gesù adopera il poco. Noi siamo il poco di Dio. Se avviene qualcosa di bello nel mondo è perché Dio può adoperare il poco, quello che è visto, giudicato dagli uomini come poco. Poco non solo in quantità, ma poco anche come tutto il resto. Poco in grandezza, in intelligenza, poco in anche durata di vita. Non cerchiamo neanche di vivere a lungo. Dio si manifesta nel poco dell'uomo. Sono venuto tra voi, mi presentai a voi nella debolezza. San Paolo conclude anche una di queste sue considerazioni dicendo il motivo per cui Dio sceglie il poco e il debole e ciò che è ignobile. È perché chi si vanta, si vanti nel Signore. Agli uomini piace vantarsi. Anche a noi piace vantarci un po'. Noi ci vantiamo di essere stati bravi, di essere riusciti a fare qualcosa, di essere... Allora San Paolo dice, va bene, vi piace vantarvi, fatelo pure, ma vantatevi nel Signore, non di voi stessi, di quel che fate voi, di quel che dite, di quel che realizzate, vantatevi nel Signore, perché se avviene qualcosa di bello è Lui che lo fa e Lui lo fa adoperando il nostro poco. Il nostro niente, adoperando la nostra ignoranza, la nostra debolezza. Così vediamo che è Lui che ha agito, non siamo stati noi. Ci vantiamo del Signore e ci vantiamo in Lui. Anche San Paolo si vantava. Ma si vantava nel Signore. Io mi glorio della croce del nostro Signore Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.